ragazze e a questi ragazzi che appartengono alla terza generazione rispetto a lei. Ed è vero che nel 1999 questo comune, diretto da Bartolo Di Matteo, con una giunta mista di centrosinistra, intitolò, già erano passati un po' di anni, la piazzetta che conoscete, Andrea Arraia. Da allora effettivamente se ne è parlato poco. Perché Andrea Arraia era un comunista che è stato ricordato solo dai comunisti per una lunga fase, non soltanto a Casaldaccia, ma in Sicilia. C'era una sezione di Palermo intitolata Andrea Arraia, c'era una sezione della provincia di Messina intitolata Andrea Arraia, era citato tra le vittime, anzi poi rimase, l'ho fatto aggiungere alla targhetta che leggete al cimitero, prima vittima comunista del dopoguerra. E quindi è stato un ricordo, diciamo, di parte, non è stata mai una memoria condivisa, perché bisogna capire il contesto storico in cui è avvenuto e chi sono stati i mandanti oltre che gli esecutori. Ovviamente le carte giudiziarie esistono soltanto gli atti istruttori dei carabinieri di allora, era ancora i carabinieri del fascismo, il commendatore Urso vice commissario era praticamente ancora quello del fascismo, vicequestore di Palermo, che conduce le indagini, e quando arriva il giudice istruttore praticamente l'inchiesta viene come tutte quelle dei 47 uccisi nel periodo del dopoguerra a causa della lotta per la terra, delle lotte agrarie in generale, poi più avanti per la terra. Quella di Raia non è una lotta per la terra, perché cade per un motivo molto specifico e preciso. Tenete conto cos'è Casteldaccia in quel momento, cos'è la Sicilia in quel momento. 10 luglio sbarcano gli anglo-americani a Gela, 22 luglio gli americani sono a Palermo, il 23 luglio si presenta un certo Finocchiaro Aprile, non è un certo, è tra virgolette naturalmente, perché è un personaggio storico, parlamentare, che aveva avuto un antenato anche per ministro del governo Ritti, mi pare, se non ricordo male, e che si presenta come capo del separatismo siciliano a nome di un blocco sociale che è fatto da agrari, da grandi proprietari terrieri, il cui capo è Lucio Tasca, che poi sarà nominato sindaco da qui, da lì a qualche settimana, e dalla mafia, che è un fenomeno ancora non conosciuto, ovviamente non definito. I servizi segreti angloamericani però già sanno parecchie cose su chi si muove dietro questi separatisti. Nel frattempo c'è la guerra partigiana e la liberazione a nord, mentre a sud si scatena, grazie dopo la svolta di Salerno della primavera del 44, con la scelta che fa Palmiro Togliatti, che veniva dall'Unione Sovietica dove era stato tanti anni in esilio, per dire intanto smettiamo di litigare sulla questione istituzionale, decideremo dopo se dobbiamo essere repubblica o monarchia, intanto cacciamo via i nazifascisti dal nostro territorio, quindi unità di tutte le forze democratiche e antifasciste, comprese quelle monarchiche, e nasce il governo, a quel primo governo, con la partecipazione di tutte le forze antifasciste, da Croce a Togliatti, gli altri personaggi anche del prefascismo e i nuovi personaggi del Partito d'Azione e così via che vengono avanti. Quindi questo è il contesto storico. Qual era il problema? Il problema era intanto dare a mangiare a questi 150.000 uomini che erano sbarcati da 4.000 rotte navi lì da Gela. E questi, in base alle indagini che avevano fatto loro, guardando le statistiche che il fascismo pubblicava, qui c'era tanto grano che potevano soddisfare i 150.000 uomini e anche tutti i siciliani. Il che non era così, perché già dal 40-41 c'era il razionamento in corso. La razione di pane e di pasta nel momento in cui sbarcano gli alleati era 150 grammi di pane e 15 grammi di pasta. Infatti non credo che si vedessero obesi in quell'epoca, né ci fossero diabetici in giro, perché insomma, adesso a parte la battuta per alleggerire la discussione naturalmente. Quindi capirete la situazione drammatica. Arriverò qui e manca il grano, ci sono scorte soltanto per qualche mese, cioè da luglio, calcolo che fino a settembre, se no, arriveranno a poter dare le razioni già previste, già scarse queste cose. Quindi cosa fanno il governo Lammegotti, il governo del militare dei territori occupati? Decide di ripristinare, non è mai stata abrogata, di mantenere la disciplina dell'ammasso obbligatorio. Però essendoci il governo di unità antifascista si dice evitiamo di chiamare ammasso obbligatorio perché era quello che aveva imposto il fascismo dagli anni 30. Quindi chiamiamolo i granai del popolo perché serve per alimentare il siciliano da un lato, l'esercito occupante e anche tutti gli altri belligeranti che si via via, italiani si via via si andranno. E si impone quindi un prezzo, ma questo prezzo non è conveniente per i produttori, i quali tendono, piccoli e grandi, ovviamente a nascondere il grano. Ma cosa succede praticamente? Che mentre i grandi hanno sempre possibilità, ovviamente, e hanno anche molte altre possibilità, i piccoli avevano pochissime possibilità di nascondere, quindi controlli all'AIA, così via, sui campi e così via, c'è un esercizio di pressione e di forza. Questo crea un generale malcontento contro i granati al popolo. Chi difendeva i granati al popolo? Erano i soliti comunisti che intestandosi il problema di dire prima liberiamo il paese dai fascisti, poi litighiamo su tutto il resto, decideremo cosa fare dell'Italia, come fare l'Italia democratica, ma intanto nutriamo il popolo, quindi è un bisogno primario, tutte le altre cose diventavano serie. Gli altri invece partiti, o che erano in via di formazione, tutti, compreso il Partito Comunista, ovviamente tendono a ritrarsi da questa situazione, perché sostanzialmente si mettono contro tutti, c'è un'opinione pubblica che capisce che si sente penalizzata, almeno i produttori. Ma chi sono coloro che manovrano questa cosa? Quei famosi separatisti che costituivano il blocco agraria mafia erano praticamente quelli che alimentavano anche questo malcontento per dire, per pretendere che cosa? La Sicilia non può essere governata ancora né dai militari, intanto quando non ci saranno più militari, non può essere più governata, deve essere autogovernata, deve separarsi e quindi vanno cercando il consenso. Consenso gli alleati, i quali in un primo momento non dicono né sì né no, quando poi sbarcano e hanno liberato Roma, quindi giugno 44, dicono basta, la Sicilia non può essere separata perché non conviene a nessuno che diventi la 48esima stella. E anche perché negli accordi di Alta l'Italia era sotto il governo americano, come gli altri, i sovietici governavano l'altra parte dell'Europa, e quindi non si potevano rompere i patti perché sennò ancora la guerra fredda non è iniziata, ma già ci sono tutti i sintomi. Questo è il contesto dello storico, quindi lo scontro sulla massa terra. Cosa era successo qui al momento dello sbarco degli alleati? Qualche giorno prima che gli alleati arrivassero a Casteldaccia, il grano tutto ammassato era al mulino per il Piraino, quello che adesso è un albergo. 3.800 quintali, dichiara allora il vecchio proprietario Antonio Piraino. Se ne trovano soltanto 800 quintali. Però c'era stata una rivolta che tutti sapevano era falsa, guidata da un comitato d'azione di salute. Chi era il capo? Don Francesco Tomasello, plurigiudicato, pregiudicato, accusato di omicidio e così via in galera, detto testa di cane per la sua conformazione, anche crozza di morte, perché durante le retate del prefetto Mori si riunivano sotto la cripta che adesso non c'è più della chiesa madre di Casteldaccia, entrando dal cunicolo, dalla finestrella che ancora c'è, vedo, in via Cosimano, e doveva passarsi il tempo e giocavano con i teschi lì a giocare a carte e così via. I casteldaccesi che sapevano questo, perché qualcuno li informava, naturalmente come informava Don Ciccio Testecana, che stava arrivando la retata, naturalmente è giusto, e si capisce che gli mettono anche questo soprannome. Questo comitato va lì e dice... Sembra che si sia preso il grano. Ammesso che ci fossero state 500 casteldaccesi che si fossero caricate un sacco di grano di 50 kg, era quanto sarebbe stato 250 quintali. Alla fine se ne trovano invece soltanto 800. Ma nel frattempo erano arrivati alcuni pescatori di Porticella, ai quali è arrivata la voce che lì si poteva prendere il rano. Non sapevano che era tutto un trucco, diciamo, tutta una manovra per giustificare lo svuotamento del magazzino che era già stato fatto. Questo magazzino dove questi 3.000 e rotti quintali grano, dove non è che si nascondono sotto il letto, naturalmente, come facevano i contadini che mischia, si mettevano il sacco sotto il letto del magazzinetto, nell'ascia e così via, per difendersi quel po' di pane sostanzialmente, credo che ci facevano speculazione. Veniva, è stato utilizzato degli altri mulini. Qual era? Il mulino Topasello, che ancora era un mulino artigianale piccolo, e un altro mulino di privati. Rai, che sapeva tutto questo discorso, glielo va anche a cantare pubblicamente questa cosa nascosta, come risulta ovviamente da alcune dichiarazioni atti. Quindi in questo clima, in cui ci sono anche scontri all'interno del comitato, della commissione ammasso grano, come deve essere gestita l'allaia, un eccesso di rigorismo che appunto si metteva contro tutti i contadini e così via. Però dagli atti questo si percepisce poco, perché gli atti fatti dal... Intanto la mamma Rosalia, a cui va il nostro pensiero, perché è stata l'unica per tanti anni ad accusare i mandanti e gli esecutori dell'assassinio. L'unica. E ricordo io bambino, lei morì all'inizio degli anni 50, quindi ho ricordi vivissimi che lei veniva a parlare con mia nonna, con i miei zii, io bambino di 5, 6 anni, 7 anni, quindi diciamo ancora già in grado di capire e così via, cosa raccontava. Quando spararono a suo figlio, e la cronaca è chiara, il genero che va a fare il suo bisogno al vallone, vede quei due ombre che si avvicinano, quindi si intimorisce, insomma, e rientra, vanno per rientrare tutti, quando Andrea Raggi si gira, gli sparano alle spalle, cade. La signora Rosalia, visto cosa era successo, il figlio a terra, insegue gli sparatori, ma non ci va come le raccontava dietro, ci va girando attorno al caseggiato, perché capisce da quale casa potevano venire gli sparatori, e vede le due o tre ombre che entrano in quella casa. Qualche minuto dopo si presentano, come risulta dagli atti, Don Francesco Tomasello e suo fratello no, perché vengono a verificare se sono uccisi, e lei racconta come viene. Quelli guardano, senza salutare le schede passerà, dire no, che cosa è successo. Sì, Ronciccio, da queste case, vado a suo fratello, ammazzare, non ne potevo dire, tranquillo, cioè missione compiuta. Lei dichiara questo, la signora Canale, la moglie di Arraia, dichiara pure questo. Da tutte le altre dichiarazioni i carabinieri tentano di estorcere, ma voi litigavate nel comitato? Sì, certo, chi c'era? Ma subito stesi a negare l'ipotesi che fosse un delitto politico, dicono i carabinieri. No, perché io ho un problema che ero un guacciuto, era uno che parlava assai, getta l'ombra sulla moglie, quindi tutte queste depistaggi. Non è il primo depistaggio della storia, ma è il primo della storia del dopoguerra, perché poi vedremo tutti i depistaggi in tutte le stragi, i delitti mafiosi, le stragi terroristiche, politiche e mafiose in tutti questi anni. Tendono a far dire che lì c'è un contrasto dentro gli stessi sezioni. La sezione cos'era? Era la Camera del Lavoro, dove c'erano i comunisti, i socialisti, ancora ovviamente non c'era definizione, diciamo, di schieramenti partiti. Però i carabinieri dicono, ma può essere il diritto politico, qui i partiti non ci sono. Ma quando descrivono il comitato per l'ammasso del grano, ci sono due repubblicani, un democratico cristiano, due comunisti, un socialista, cioè, com'è che non c'erano i partiti ma c'erano i referenti del comitato per l'ammasso del grano? Ecco, per tenere la posizione. E da perché tendono allungare il sospetto che potesse essere anche gli suoi stessi compagni di partito ad averlo fatto uccidere. Quindi secondo questa tesi, qui c'è Ignazio Di Domenico. Ma Ignazio Di Domenico era uno dei capi, che poi diventerà segretario della Camera del Lavoro ed è stato considerato per tutta la sua vita, qua c'è Pino Schembri, il quale ha litigato molto con lui nella storia, lui il ragazzo, quello più grande naturalmente. Beh, era un capo non solo dell'opposizione, ma dell'opposizione antimafiosa, Poi l'altro era un Pietro lo Monaco, che non era definito politicamente, era un cattolico, diciamo, conservatore, padre di Giovan Battista poi lo Monaco, il quale si vantava di avere tre figli, e alla gente che oh, non bene, ma come, sono figlio Parrini, niente, con porco un Parrini per una casa, scusa lo Salvatore, ma è, diciamo, per dipingere il quadro, esatto. Ma era uno che era noto in questo benedetto paese, che quando gli hanno tagliato gli alberi di limone per uno sfregio lì alla, vicino al Refio, lui ha preso un albero di limone intero e ha attraversato tutto il paese trascinandoselo sulla spalla. Capite bene voi che il linguaggio di sfida, di rifiuto appunto del gesto di intimidazione e di ricatto, e passa davanti al circolo dei civili, che era qui dove poi ci sarà la sezione del Partito Repubblicano per tanti decenni, detta anche dai Castel d'Accesi il circolo dei porci, perché lì si riunivano anche, cioè, gente, tra tanta gente onesta, intendiamoci. La mafia non va identificata mai con, né con tutti i fatti della storia né con tutta la gente, perché questo è stato un paese, sì, moderato, passivo se volete, ma sempre un paese di gente che si è fatto il mazzo, scusate il termine, per portare un pezzo di pane a casa. Braccianti che lavoravano più di tutti gli altri, tutta la zona, per poter sfamare la famiglia. Contadini che lavoravano dall'alba al tramonto, piccoli muratori che facevano il loro mestiere con saggezza, in modo onesto. E poi c'era una cricca che però esercitava anche un certo dominio, una certa egemonia, ma su questo ci ritorno dopo. Per ritornare ai fatti, e questo poteva averlo ucciso Salvatore Paladino, comunista, venuto da fuori, che organizzò qui il primo nucleo di comunisti, di questo nucleo che poi diventa, ovviamente, viene spezzato da questo omicidio. Non a caso, per tanti anni, fino all'elezione politica del 1963, quando entra in campo una nuova generazione, tra cui io, quei 48 voti diventano improvvisamente poco più di 200 voti, e quindi c'è la sveglia di rivoluzione. 200 voti si vede il 5%, però da zero, diciamo, da zero virgola, qua c'è Pino che sa bene queste cose. Qual era l'atteggiamento rispetto a questa cosa? Di negare che ci potesse essere questa causa, tra la causa principale dell'uccisione di Andrea Raia, perché era negare il fatto. Come hanno fatto? Intanto Ruggiccio Testecane scappa latitante. Ai funerali c'era tutta la gente del paese, quindi se mai tutto il paese lo onorò andando ai suoi funerali, ma gli unici due assenti erano Tomasello Francesco e Tomasello Onofrio, e non solo loro due, c'è qualcun altro degli esecutori. Gli esecutori, tanto per la storia, finiranno tutti male, o uccisi per qualche delitto di donne, da un marito tradito, oppure uccisi durante dalla guerra di mafia, compreso Pino Panno, che sarà stato poi, sarà la prima vittima della seconda guerra di mafia. Questo è il clima in cui matura questo delitto. Ma c'è un'altra testimonianza che io posso riferirvi personalmente, raccontatami da Girolamo Licausi in un giro di campagna elettorale negli anni 60 per la Sicilia, e quindi col tempo, tra i comizi all'altro, seduti su uno scalino di pietra a Borgetto, mentre attendavamo che i compagni, per inaugurare la sezione che i compagni aprivano a Borgetto, nobile paese anche lì di antiche tradizioni di mafia. Bene, quando gli dico, ma lui arriva qui l'11 agosto, quindi 5 agosto, 11 agosto, e dice sì, effettivamente, immagino la confusione in quei momenti, quindi anche l'inquadramento, ma fa subito una denuncia politica, e lo fa al Politeamo, al Massimo, al Teatro Massimo, dove fa la prima adunata, diciamo, del nuovo partito comunista, che lui viene qui a costruire mandato appunto a Togliatti, lui capo della resistenza nel Veneto, gli viene chiesto, e lui fa un lungo giro dalla Jugoslavia, dalla Tunisia e così via, per arrivare fino in Sicilia ed aprire e riorganizzare le file dei comunisti in Sicilia. Ebbene, cosa era successo? Ma è venuto a trovarmi un certo Michele Abbate, che voi probabilmente non conoscete, che era un importante personaggio di una famiglia importante, con i tre quarti di nobiltà, o i quarti di nobiltà, gli Abbate, imparentati con i Lungarini, Abbate e Lungarini. Michele Abbate, che nel 30, anarchico individualista, emigra in Francia. Nel 33 è a Tunisi, organizza cooperative di assistenza agli immigrati e così via di seguito. Viene arrestato e, poiché il console non lo può arrestare a Tunisi ed espatriarlo senza un'imputazione precisa, lo imputa di essere pazzo e quindi ha bisogno di cure che a Tunisi non potevano essere date, e lo espatria e lo manda all'ospedale psichiatrico di Palermo. E qua l'ospedale, dopo un paio di mesi, lo dimettono per dire che è sano di mente, è più sano dello psichiatra che l'aveva analizzato. Ciò naturalmente non è sufficiente, lo spediscono al confino, dove? L'isola di Ponza, dove c'è Girolamo Li Causi e Sandro Pertini. E infatti si va, ricorderanno sempre questa figura. Li Causi cosa dice? Questi signori che erano accusati, perché sono accusati, non solo per le accuse della Rosalia e della Canale, ma anche nel verbale risultano queste accuse, e spaventate anche dalle minacce di mobilitazione che appunto le cause aveva proferito lì al massimo, vanno da Michele Abbate per dire: "Bada, che non c'entrano niente i comunisti, non siamo stati noi, sono stati i picciotti, io parlavo assai, quindi non ci trasse niente a politica, non c'era stato, tu sai com'è, siamo a bagnare da Ucrania, Liberania, i soldati, l'esercito, contrabbando, con dirige, il capo, che poi è un problema, era mercato nero, grana del popolo, giustificavano, cioè come se coprivano il mercato nero, mentre la gente aveva fame, quindi era facile dire accusare qualcuno di essere responsabile. Questo è il fatto. Cosa succede invece successivamente? Successivamente succede che il sindaco Tusa, Martorana, a settembre viene sostituito da un certo Bartolomeo Russo, che farà il sindaco per oltre 20 anni. E nel frattempo politicamente la mafia fa una scelta. Chiusa la fase separatistica e si chiude tra il 44 e il 45, quando gli americani dicono levate dalla testa la Sicilia separatista, nazionalmente i partiti antifascisti concedono, anzi spingono per l'autonomia, grazie anche al lavoro che fa culturale e politico di Palmiro Togliatti, che dice non separatismo ma autonomia speciale. Non a caso lo statuto speciale fatto da 35 consultori nominati dai partiti dello schieramento antifascista viene redatto e approvato prima che venga approvata la Costituzione repubblicana del 1948. Quando viene pubblicata la Costituzione Repubblicana c'è l'articolo dello statuto speciale, è questo, quello deciso dai consultori. C'era un'osservazione cose, ma ne hanno fatto a meno per evitare appunto che si riaprisse una discussione. E fu la risposta democratica ai siciliani che avevano fame di terra e di libertà, come venne a dire qui il Pontogliatti. Questa storia qui come si ricongiunge al fatto che poi c'è un dominio di un'area che non può essere identificata con quella repubblicana nazionale? A un certo punto c'è qui un gruppo dirigente anche importante, perché c'è un gruppo dirigente antimafioso da sempre. Il Duca Enrico era un antimafioso, perché era anche vittima della mafia con tutti i danni che gli facevano. Non tutti i suoi familiari poi lo furono coerentemente, alcuni sì, altri no, come avete visto recentemente ascoltando anche la Dacia Moraina, che era sicuramente nel primo elenco. Era gente che il genero era Gianni Guaido, fu un personaggio importante del Partito Azione. Il Partito Azione però si spacca da lì a poco e si fa la corrente repubblicana con Ugo La Malfa e un'altra area che se ne va con i socialisti la sinistra, ma comunque diciamo finisce come unità come partito unitario d'azione. Qui c'è un gruppo dirigente che io voglio citarne alcuno, ovviamente farò errori di dimenticanza e vi chiedo scusa, ma ci sono i fratelli Martorana, figli di Totò Martorana, che naturalmente non è noto in paese per simpatie democratiche, ma i figli furono invece
baciamo le mani,
che era il vecchio proprietario, che però anche lui era vittima di tutte le soverchierie di mafia, perché controllo il territorio che si esercitava lì attraverso i cantieri era controllato dalla mafia. Il commercio degli agrumi, che veniva, come in tutta questa fascia, qui c'è una storica che ha approfondito il tema, come Giuseppe Latisauro, ma uno storico importante che ascolterete anche dopodomani, come Pippotto, che vi spiegherà, erano tutti gli strumenti per il controllo del territorio. Quindi il trasporto, gli agrumi, il commercio, così, e il territorio agricolo, che era la risorsa economica più importante. Poi c'era Mastro Tano Russo, che poi il cui figlio Pippo Russo farà un'altra evoluzione fino ad essere ucciso come vittima di mafia, ma diciamo per errori suoi di valutazione, ci entreremo un attimo successivamente. Ma c'erano anche gruppi di lavoratori bravi, importanti, indipendentemente dalle soprannome che gli si dava, perché poi nel paese è così. I Bottitta erano rimondatori, capacissimi, apprezzatissimi in tutto il territorio. I fratelli La Spisa, lasciate stare poi le evoluzioni, diciamo, anagrafiche, naturalmente, vi parlo dei ceppi di origine, che erano braccianti, ma che sposarono la causa socialista, costituendo un gruppo fortissimo. Non vinse le elezioni per qualche centinaio di voti, quelle delle amministrative del 46, e naturalmente poi il corso. Nel frattempo cosa è successo? Si scioglie il Partito d'Azione, i repubblicani assumono la guida, Ugo La Malfa assume la guida dei repubblicani. Qui cosa era successo? Si era presentato, dopo lo sbarco degli alleati, un personaggio, un deputato del Parlamento prefascista, Scialabba, social riformista, un trasformista dell'epoca, sindaco per un breve periodo di Termini. Chi era Scialabba? Massone, un rappresentante della mafia Caccamo. Perché allora il collegio elettorale arrivava qui a Casaldaccia e quindi c'era questa dominanza anche politica attraverso. Scialabba cosa fa? Pensa di ricostituirsi una carriera politica nel nuovo clima, quindi sceglie gli azionisti perché pensa che possa lì farsi più spazio. Nel momento in cui gli azionisti si scindono, lui sceglie l'ala repubblicana. E i repubblicani qui si ritrovano praticamente con il nucleo mafioso interno dentro l'ala repubblicana, perché nel frattempo si era costituita la Democrazia Cristiana, e la Democrazia Cristiana a Casaldaccia si era costituita in chiave antimafiosa, per cui nel momento in cui la mafia in tutta la Sicilia fece la scelta dopo il 1946-1947 di sposare la causa la Democrazia Cristiana, abbandonando monarchici, liberali e separatisti, Portella della Ginestra e il solco, bene, qui si ritrovano con la Democrazia Cristiana che già si è schierata in senso antimafioso, e con loro che allora diventano repubblicani a tutti gli effetti. Non c'entra niente con la Malfa, l'onestà dei repubblicani, la visione liberal-democratica dei repubblicani, è una convenienza politica locale. Come si schiera la Chiesa? Perché approfitto del Salvatore, immagino che lui saprà queste cose magari. E c'era un prete che era anche un prete antimafioso qui. Perché per chi non l'ha conosciuto, padre Paolo Fiorentino, che appareva un tabariato stravagante, cose per esempio, era un prete antimafioso che non cedette mai rispetto alle pretese, né per l'assegnazione al cimitero, né per le stesse feste religiose e così via. Badate bene. E infatti brigarono tanto fino a quando fecero di tutto per sostituirlo, con un prete che pensavano di averlo più docile, un giovane prete che andarono a prendere a Vicari, noto paese. Se non che quel giovane prete, che padre Rocco Russo, e invece che era un prete giovane, colto anche, fece un'altra scelta, perché era nello spirito della Chiesa che sceglieva di appoggiare i cattolici il partito dei cattolici, e il partito dei cattolici, l'unico partito dei cattolici, era la Democrazia Cristiana. E io ricordo, ragazzi, i comizi anche di padre Russo Rocco dal balcone qua della sagrestia, comiziava, perché oggi non sarebbe più consentito a un prete. Bene, e trovandosi in questa difficoltà. Badate, l'atteggiamento della Chiesa è stato sempre importante, come lo è attualmente, nella presa di posizione contro la mafia. Arriverò agli anni Ottanta per dimostrare come questo abbia inciso profondamente. e abbia inciso in un senso proprio di svolta. Questo è il contesto. C'è dal 44 alla prima guerra di mafia, 63, che significa la strage di Ciaculli, significa l'arresto di 117, significa il Pedopano che finalmente riceve il diploma d'onore di acclarata mafiosa e così via, ma assolto per insufficienza di prove, perché non c'era il reato di associazione stampo mafioso, e non avendolo trovato con la pistola fumante in mano, però dei delitti gli sono stati scritti parecchi, tanto per capirci, parecchi. Ma era un uomo di rispetto. E quando io scendo è un termine, quando mi impegno in politica, non faccio la scelta della mia famiglia socialista, perché nel frattempo si è aperta la fase centrosinistra che non mi convince, giovani, ragazzi, studenti, liceali e così via, faccio la scelta del PC direttamente, da cui poi un primo risultato positivo. E io che l'accusavo, perché Pino Schembri mi è testimone, facevamo le accuse pubblicamente, e io per non parlare mi diceva, ma tu mi dicevi che sono un mafioso, ma la gente per il nemico, se ci arriviamo chiede per il nemico per fare pace, ed era vero. Quindi noi eravamo controcorrente, perché l'autorità riconosciuta era quella. Ma questa minoranza ha reso fertile questo terreno, intendiamoci, che questo lavoro di minoranza, al quale non si è mai rinunciato, ha costretto tutti a misurarsi su questo tema, e chi non ha parlato o l'ha fatto per codardia o l'ha fatto per compiacere o l'ha fatto anche per timore, per paura. Ma noi questo atteggiamento l'abbiamo smontato quando nella seconda guerra di mafia, 1900, si dice inizia il 78, qui per noi inizia il 1980, anzi 81, 80 inizia la guerra, cioè inizia lo scontro tra corleonesi e palermitani. Pino Pallo si colloca in un'area, diciamo, mediana, che tenta di fare il mediatore. Non a caso qui tutte le ville, molte ville che conoscete, erano dei Marchese, dei Greco, dei Bontate, cioè, tutti i nomi. E si vantava di avere tutti questi ospiti importanti su questo territorio. Ma è prima a scomparire con Lupara Bianca nel marzo dell'81, quando si aprì la guerra tra i corronesi, e cosa fu lui? Dopo venne Stefano Bontate. E qui c'è inizia una stagione di terrore. Molti di voi ricorderanno, vedo qualche capello bianco, quindi può raccontarlo agli altri, ma ai giovani, una stagione di terrore, perché morte ogni giorno, e di famiglie che tu vedi coinvolte in questa guerra di mafia, a cominciare dal nostro amico assessore Pippo Russo, che figlio di vecchio socialista lui, pensa di poter controllare attraverso il vecchio controllo politico, non comprendendo la modifica che è avvenuta nel sistema mafioso, che quelli non vogliono essere soltanto il braccio esecutore della politica, ma diventano se stessi fautore di politica. Perché? Perché avendo parecchi soldi in mano, grazie ai nuovi traffici, compreso quello della droga, sono in grado di poter fare investimenti, comprare terreni, cose, e fare investimenti nelle società di capitali, e cominciano l'emigrazione dei capitali nel nord Italia, cose, non è una cosa che è iniziata ora. C'è un paese terrorizzato. Io ero andato a fare dirigente del mio partito in un'altra parte, rientro, e ero stato segretario della Federazione Siracusa, rientro alla segreteria regionale e mi ritrovo vivendo qua, un paese terrorizzato, le cotte, le cose, ognuno morte, i tre morti davanti alla caserma che annunciano l'operazione dalla chiesa sta finendo e cose di questo genere. E la cosa che facciamo è, c'è un prete che, diversamente dal suo predecessore, che si vantava di avere in prima fila Pino Panno e compagni sulla prima fila della chiesa, quell'altro prete, e io di fronte alla contestazione dico: scusi, ma lei è un prete cattolico, io sono un laico, dico lei il suo Vangelo cosa dice? Lo conosciamo tutti, anche quelli che... anche i laici lo conoscono, lo leggono e così via, come fanno? No, ma io devo tenta di convertirli, è un termine che non ho usato in questi termini, tende a conquistarli, ho capito. Il prete successivo invece, che hanno un'altra cultura, tra questo Salvino Lococo e Cosimo Scordato, fanno un'altra scelta. Quando io li vado a invitare, soprattutto Cosimo, perché Salvino era un tipo molto introverso e timido, ma buonissimo, persona, diciamo, che io ne ho un'immagine dolcissima praticamente, ma era talmente dolce da farsi, da sopportare qualsiasi angheria praticamente. Cosimo, che era un po' più combattivo, mi ha detto: tu sei Ugo prete, io sono più comunista, ne mettiamo un secolo, vediamo di dare coraggio a questo paese. E così fu, ma fu con la partecipazione anche silente, ma con la partecipazione massiccia del paese, con un gruppo di giovani che si lanciò in quell'occasione, che partecipò attivamente, con donne e uomini adulti che parteciparono e cominciarono anche a parlare. E questo, cioè, una svolta in questo momento, che fu importante. Fu un seme, sì certo, fu un seme che si è buttato, e non a caso oggi, dopo 30 anni, lo ritroviamo. Se questo comune fa, cosa che non fece allora, quando negò l'esistenza della guerra di mafia, il consiglio comunale divertente, no, ma che, un solo caso, un gente di passaggio, insomma, non ci sono cose di questo genere, bazzanate questo tipo. E oggi c'è, indipendentemente dalla qualità degli scontri politici, tutto quello che volete, diciamo fuori da questo giudizio, però c'è un consiglio comunale che partecipa, che aderisce, lo fa per schermarsi, no, che c'è un'adesione poi convinta di fondo. Se c'è un comune come Casteldaccia, come quello di Bagheria, come quello di Villabate, come quello di Ficarazzi, che si costituiscono parte civile nei processi di mafia tramite il centro Pio La Torre, quindi affidando, come si fa, a un centro che, diciamo, di cultura ben definita, ma che non è una sezione di partito, tanto per intenderci, ma di una cultura di sinistra ben marcata, e che però è, garantisce non solo l'autonomia di pensiero, ma garantisce la sincerità dell'impegno antimafia, e questo è un frutto, diciamo, lontano. Se ci sono oggi preti che invece di sbarrare la chiesa l'aprono alle manifestazioni antimafia, come ha fatto Don Salvatore appena arrivato qui, questo è un frutto di questa, di questo. Se c'è oggi anche una generazione di ragazzi che si voglio ricordare nel 70° anniversario di Natal Rai, si vede che hanno raccolto questo seme, quindi proprio non è stato dimenticato, c'è una latenza, ed è bene che ogni, ci siano, diciamo, i nuovi zappatori che rimettano a nuovo la pianta. Abbiamo sconfitto la mafia? No, questo sia chiaro. Perché fino a quando questo nesso mafia, politica, affari non sarà spezzato, noi avremo a che fare sempre con questo problema. Oggi la coscienza civile è molto più avanti. Se ieri vedete lì tutti i commercianti di quel quartiere che denunciano tutte le estorsioni, cose che qualche mese fa ancora non riuscivano a fare, certo, c'è ancora il prete che fa fare l'inchino della processione e cose. Quando Papa Bertoglio disse: signore mio, dopo che l'ha detto Giovanni Benedetto XVI, dopo che Giovanni Paolo III l'aveva detta da Agrigento, signore mio, la mafia è fuori dalla Chiesa, è scomunicata, punto e basta. Per rientrare, come deve fare uno scomunicato, deve pentirsi davanti a Dio, naturalmente, in quanto cattolico, e davanti allo Stato per tutti i delitti che ha commesso. Questo, ed è un atteggiamento che è anche frutto di tutto questo lavoro. È la consapevolezza che oggi non c'è più alibi per nessuno, né in politica, né nella vita religiosa di questo paese, né nella vita economica. Perché non c'è bisogno di pagare il pizzo, o di subire l'estorsione, o di subire le angherie, perché c'è oggi uno Stato più consapevole, non è più la polizia di ancora, o i magistrati di cultura fascista del dopoguerra. C'è una nuova cultura che si è affermata nei corpi dello Stato, nella magistratura, nella società. E questo è il grande capitale che dobbiamo saper valutare. Allora, questa è la prima iniziativa, e finisco. Che si fa con la presenza di un familiare diretto di Andrea Raia, e io lo voglio dire, sono voluto 70 anni, anche questo è un frutto di questo passaggio. Quando io sono andato alla famiglia Raia a prendere il quadro, e loro che mi hanno gentilmente concesso, che abbiamo utilizzato per inaugurare la sezione Andrea Raia del Partito Comunista Italiano, non c'era nessun familiare all'inaugurazione, non c'è, ma c'è stato, diciamo, come avete visto, anche consenso, perché se no non avremmo potuto utilizzare, diciamo, quel nome. Il fatto che ci sia qui la figlia, l'ultima figlia, che appunto, che fa giustizia di tutto questo e fa onore a tutti quelli che nel corso di questi anni non l'hanno dimenticato e hanno voluto, non hanno voluto cancellare questa memoria, nascondendo la verità. Non furono i suoi compagni, ma furono coloro che furono i mandanti e che si sono arricchiti sulla pelle, non solo sul sangue di Andrea Raia, ma sulla pelle dei Casteldaccesi. Se vogliamo questo paese più libero come la Sicilia e l'Italia, dobbiamo liberarci definitivamente di questo fardello. Grazie.